Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, siamo nel primo grande discorso di Gesù nel Vangelo di Matteo, che, come vi dicevo domenica scorsa, è costruito su cinque grandi discorsi. Il discorso della legge nuova. Come Mosè sul monte diede agli israeliti la vecchia legge, i 10 comandamenti, il nuovo Mosè, che è Gesù, il nuovo legislatore, dà la nuova legge, che non abolisce quella precedente, nel senso che i 10 comandamenti non sono aboliti da Gesù, ma sono il piedistallo su cui si erge la nuova legge dell'amore, che è amare come Cristo, col cuore di Cristo, con la forza di Cristo, con le mani di Cristo, con il cuore di Cristo. E domenica scorsa abbiamo ascoltato la Carta Magna, cioè il condensato di tutte le leggi che sono espresse dalle Beatitudini, che sono in piena, perfetta contrapposizione con i valori del mondo. E per questo, nella preghiera d'inizio, abbiamo accennato a questo, a questa logica evangelica che è follia e stoltezza, perché è la logica della croce, in assoluta contrapposizione alla logica del mondo. Ebbene, dopo l'aver annunciato le beatitudini, Gesù, continuando il suo discorso, dice a chi lo ascolta queste parole forti che abbiamo appena finito di ascoltare. Parole dirette non a un uditorio astratto, ma parole dirette al cuore di ciascuno di noi, perché il Vangelo è parola che esce dal cuore di Cristo, dal cuore di Dio, e vuole raggiungere il nostro cuore, le orecchie del nostro cuore, che sono ben più profonde dalle orecchie fisiche, attraverso le quali i suoni, le parole, i discorsi possono passare senza produrre niente. È come noi diciamo: da un orecchio entra, dall'altro esce. Le orecchie del cuore non sono così. E Gesù non parla alle nostre orecchie fisiche. Gesù parla alle orecchie del nostro cuore. E ci ha detto delle cose che dovrebbero strabiliarci, stupirci, lasciarci ammirati, sconvolti. E il guaio è che forse questo non è successo. E allora significa che l'abbiamo ascoltato con le orecchie fisiche, non con le orecchie del cuore. Perché a me e a te Gesù ha detto: tu sei il sale della terra. Tu, proprio tu. Io, proprio io, come la mia realtà di fragilità, di debolezza, di miseria, a me Gesù dice, ma il problema è che lo dice anche a te, sì, proprio a te, dice: tu sei il sale della terra. Cioè, la terra senza te non ha sapore. Tu dai sapore alla terra, tu dai valore alla terra, tu fai in modo che la terra non si sciupi perché il sale conserva. Io, sì, proprio tu. Ma non gli è bastato questo. Ha detto ancora: tu sei la luce del mondo. Ci spiazza proprio. Come in questo mondo di tenebre, dove tutto va male, dove c'è un marciume, un'immoralità, una schifezza dappertutto, una ipocrisia che dilaga in tutti gli ambienti, purtroppo anche nei nostri. E Gesù dice a te: tu sei la luce del mondo. Ma come fai a dire questo, Gesù? E come fai a non sconvolgere il mio cuore se ha sentito questo? Tu sei la luce del mondo. Tu sei il sale della terra. E lo dice dopo aver annunciato, commosso le beatitudini. Ciò che faceva beato il suo cuore di figlio, ce l'ha trasmesso, ce l'ha comunicato. E poi ci dice, ecco, tu sei la luce, tu sei il sale. Cioè se queste beatitudini che sono mie diventano anche tue, cioè se tu permetti a me di vivere in te, perché questo è il cristianesimo, non è una tavola di valori dove siamo chiamati a dei comportamenti o a pagare le decime o a fare le nostre offerte. No, quelle sono le religioni. La nostra è una fede, è un accogliere nella mia vita qualcuno che bussa e dice con tanta, come dice, delicatezza, pensate, lui sostiene l'universo, senza lui tutto crolla, lui è il creatore, e davanti a me, davanti a te, con un'infinita delicatezza, lui che potrebbe sfondare tutte le porte del mondo, invece sussurra, vuoi farmi entrare? Vuoi permettermi di vivere in te? Vuoi accogliermi? E questa risposta noi l'abbiamo data nel battesimo, perché il battesimo è l'accoglienza della mia vita di Lui come il mio Salvatore, il mio Dio, il mio Redentore, che mi chiede di credere in Lui, mi chiede di dargli ciò per cui Lui è venuto e perché è venuto, per strapparmi proprio con la violenza dell'amore divino, strapparmi di dosso i peccati, perché Lui non sopporta il brutto, non sopporta lo schifo, non sopporta la meschinità, non sopporta l'ipocrisia, non sopporta l'avarizia, non sopporta l'egoismo. E quando lo vede in te, Lui c'ha una santa ira che vorrebbe esplodere strappando di tutto questo, ma la trattiene e sussurrando ti chiede, permetti che io entri nella tua vita, perché nasca una vita diversa, la mia, non la tua. La vita cristiana non è lo sforzo, l'impegno, anche ascetico nelle virtù, mi devo sforzare, devo cercare. Nessuno riesce con le proprie virtù, senza di me non potete fare nulla. La vita cristiana è la risposta a questo invito nella fede, per cui Lui una volta entrato però mi dice, adesso mi hai fatto entrare e devi tenermi vivo, devi tenermi vivo. E come lo fai a tenere vivo? Quello che facciamo stasera, ci uniamo a Lui nell'Eucarestia, perché Lui sia vivo in me. Vedete la più grande stoltezza di questa mentalità moderna, livellata a un cristianesimo umanistico e umano che si è dimenticata la verticale, no? Perché facciamo la comunione? No? Oggi la chiamano anche la cena divina, qualcosa, non è una cena umana. Il sacrificio dell'agnello dove Lui si dona a me, e la partecipazione al banchetto dei cieli, dove lui ci fa sedere e ci dà se stesso come cibo. Ma perché? Perché quel Gesù vivo che io ho dentro di me rimanga vivo. Questo è l'unico senso della comunione. Perché quel Gesù vivo rimanga vivo e io, uscendo dalla Chiesa, possa essere quello che è Lui. Perché Lui non ha detto solo tu sei luce del mondo. Lui ha detto io sono la luce del mondo. E se Lui dice a me tu sei la luce del mondo, e lo può dire in tutta verità, senza falsità e senza minimizzare le sue parole, lo può dire perché Lui è la luce del mondo. E Lui vive in me. E Lui vive in me. strabiliante. Dio vive in me. È una cosa, abbiamo perso lo stupore dell'inabitazione che avevano i primi cristiani, che avevano capito bene tutto questo. L'inabitazione. C'è qualcosa di simile, qualcosa di lontanamente simile nel Vecchio Testamento, nell'oracolo che abbiamo letto di Isaia, quando parla di chi vive la legge, di chi vive la carità, di chi vive l'amore, di chi ha tolto di mezzo a sé l'oppressione, il puntare il dito, il parlare empio. Per chi ha aperto il cuore all'afflitto, per chi dice, Isaia vivendo così diventa luce nelle tenebre, e dice una frase che purtroppo, a causa della nostra ignoranza, perché se noi vogliamo trovare un attributo comune del cristiano comune, è l'ignoranza. Ignora ciò che crede, ignora il Vangelo, ignora la dottrina, ignora la Bibbia, no? Però crede di sapere tutto, tutto il resto lo sa, le cose più importanti non lo sa. Ma poco prima Isaia, parlando di questo uomo che vive nell'amore, nella carità, nell'apertura, nella condivisione, dice una frase che per chi lo ascoltava a quel tempo aveva una forza incredibile. Per noi non c'è forza, perché? Perché non conosciamo la Sacra Scrittura, non conosciamo le tematiche della Sacra Scrittura, i concetti della Sacra Scrittura. Dice Isaia, la gloria del Signore ti seguirà. La gloria del Signore segue la persona che vive così. Era una cosa fortissima, perché la gloria del Signore nel Vecchio Testamento era la manifestazione portentosa di Dio, che si manifestava in quella nube nella tenda dove si incontrava con Mosè, che si manifestava con quei terremoti, fulmini, turbini sul monte mentre dava i 10 comandamenti. Quella gloria del Signore che, pur manifestandosi a Mosè, si manteneva nascosta, perché Mosè desiderava vederla, tutta la vita desiderava vedere la gloria del Signore. Signore, mostrami la tua gloria, mostrami la tua gloria. E Mosè, il Signore gli disse, mettiti in quella caverna, io passerò, ma potrai vedere solo qualcosa. Quella gloria del Signore che si manifesterà in un modo inaudito, sublime, meraviglioso, nel Cristo crocifisso. Tutta la gloria di Dio si manifesta nel Cristo crocifisso. Vangelo di Giovanni, l'ho glorificato e lo glorificherò. Poco prima di patire si udì questa voce, questa gloria di Dio. Dice Isaia che dove passa questa persona, che può essere una vecchietta, può essere un fanciullo, ma dove passa una persona che ha il cuore così, che vive così, che è piccola luce, cioè, la gloria del Signore si manifesta. Questo nel Vecchio Testamento, e nel Nuovo Testamento, dove tutto è fatto nuovo e più bello, dove la gloria del Signore è Lui risorto, la tua luce splenderà, dice Isaia, e ancora di più a noi dice, e la gloria del Signore ti seguirà. La gloria del Signore ti seguirà. Non so se avete mai visto per caso, quando viene qualche personaggio, qualche politico o qualcuno che ha i soldi, non è mai solo, no? C'è sempre il corteo, no? Di cismei che stanno attorno, no? Come sono invidiati, come sono ammirati questi che passano con la loro gloria. Anche gli apostoli caddero in questo in questo errore. Vi ricordate? Quando erano al Tempio e c'erano quei ricconi che gettavano un sacco di monete e loro guardavano, erano attenti perché erano presi da quei ricconi, e Gesù gli disse loro: ma lasciate perdere a guardare quello, guardate quella lì, una vedova sola con due spiccioli, quella ha messo più di tutti. Gesù ha visto la gloria di quella donna, ed era lui stesso quella gloria, perché lui è il Dio, no? Che bello se ciascuno di noi potesse attirare l'attenzione di Gesù come l'ha attirata quella povera donna, che dando quei pochi spiccioli dimostrava di essere luce, e in quella luce c'era tutta la gloria di Dio. A questo siamo chiamati, fratelli e sorelle, a questo splendore che non tutti vedono, perché anche gli apostoli sono stati attirati dall'effimero, sono stati attirati dal vano, sono stati attirati dal materiale, sono stati dovuti educare da Gesù. Ma chi ha gli occhi di Dio, e guardate che nel mondo non c'è tutto marciume, c'è il marciume, l'ho appena finito di dire, ma non è tutto marciume. Chi ha gli occhi di Dio, chi ha gli occhi puliti, chi ha il cuore pulito, la vede questa gloria, la vede questa gloria. E come sarebbe bello che la nostra partecipazione domenicale all'Eucaristia sia arricchita anche da questa esperienza. Nel nostro sguardo di fede, nel nostro sguardo in Cristo, nel nostro sguardo ripieno di Spirito Santo, vedere la gloria che c'è nel mio compagno di banco, nel mio fratello addetto, vedere la gloria di Dio presente in mezzo a noi attraverso i Suoi figli, che sono la luce e il sale della terra. Questa è l'esperienza della Chiesa, la vera esperienza della Chiesa, dove poi si celebra quell'Eucaristia in cui c'è quell'esplosione di luce, o come diceva il nostro amato Benedetto XVI, quella fissione nucleare nella quale ci vuole introdurre il Signore perché il suo amore esploda nel nostro cuore e possiamo essere realmente con efficacia e con la sua potenza nel mondo, la sua luce, il suo sale. La Vergine Maria ci aiuti, lei che più di ogni altro ha vissuto questa esperienza della gloria di Dio su di lei, che l'ha accompagnata sin dal suo concepimento e la sua assunzione al cielo, ci aiuti lei a scoprire, ci aiuti a scoprire queste realtà della fede, ad avere gli occhi della fede, perché il nostro cuore si possa riempire di quell'amore che il Signore ci vuol dare per riversarlo in questo povero mondo bisognoso di salvezza. Amen. E l'ultimo avviso, per chi non lo sapesse, anche questo volevo parlare nella predica, però io mi dimentico. Il nostro fratello John se n'è andato, è tornato alla casa del padre, no? Conoscevate, chi veniva al santuario lo conoscevate tutti. Il fratello che era un po' curvo e pregava, in una settimana il Signore se l'è portato, e anche lui era seguito dalla gloria di Dio, perché nella sua semplicità, nella sua umiltà, era un piccolo segno ma efficace della presenza di Dio in mezzo a noi. Però lui, vi posso assicurare che non ci ha lasciato, fisicamente sì, ma spiritualmente è presente. E quindi il nostro fratello John, preghiamolo, stiamo uniti a lui, che certamente ci otterrà quelle grazie per cui tanto lui pregava, perché portava nella sua preghiera, nei suoi infiniti rosari, nelle sue infinite via crucis, perché a tutte le ore lo trovavamo e alle volte ci spaventavamo perché era al buio in chiesa a fare la sua via crucis. Ecco, vi portava nel cuore qua giù e certamente vi porta nel cuore lassù. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Il Signore vi benedica e vi protegga.
Amen.
Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia.
Amen.
Rivolga su di voi il suo sguardo e vi regali la sua pace.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Glorificate il Signore non con le parole, ma con la vostra vita. Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.